vivevano in condizioni non molto agiate, per dire la verità, piccole case senza comodità. E non soltanto dovevano badare alla famiglia, ma dovevano anche badare ad altri. Per esempio, mio padre fece venire un suo fratello poco dopo la prima guerra, all'inizio degli anni 20. E poi era mia mamma che doveva curare. E poi quando avevano, e questa è una storia molto corrente, quando assumevano un garzone, il garzone viveva in famiglia, così la povera mamma doveva avere subito una famiglia estesa, eh? Sì. Poi le donne non uscivano, cioè uscivano per andare in bottega, per badare ai figli e ad altri, ma gli uomini andavano fuori, quando avevano un po' di tempo libero, andavano fuori a giocare a carte, biliardo, eccetera, facevano delle risate, pratico giochi, eccetera. Ma le donne, poverette, loro studiavano.
Non c'era un giorno libero.
No. Allora, poi c'era sempre questo, vivevano non in piccola comunità di italiani, c'era un senso di connazionalismo. Gli uomini si incontravano, facevano le giocate alle bocce, eccetera. Però allo stesso tempo c'era una voglia di integrarsi anche, di essere accettati tra la comunità locale. E c'era molta diffidenza allora verso gli italiani da parte degli scozzesi. Molto diffidenza.
Perché?
Perché erano stranieri. Era un paese molto diverso allora. Io mi ricordo qualche memoria da bambino, da giovane, che il paese era diverso, era molto isolato dal punto di vista mentale. Adesso no, è una mentalità molto aperta, ma allora no. Allora, essere italiano era come essere una persona di un altro mondo, con delle abitudini familiari molto strane, con delle abitudini di mangiare molto strane, e per di più erano cattolici. E questo allora è un paese un po', non dico intollerante, ma era molto calvinista, no? E gli irlandesi non erano veduti di buon occhio, figuriamoci che gli italiani.
Questo che periodo? Cioè fino a quando è durato questo?
Questo è durato fino a dopo la guerra, però sì, dopo la seconda guerra. Era molto peggio, immagino, prima della prima guerra, eh? Anche molto peggio. Però poi con la seconda guerra, come altri vi avevano detto, c'era tutta la questione di Italia nell'altro campo. E la voglia di quella generazione era di integrarsi, era di essere accettati, e perciò molti si sono buttati nell'educazione per diventare professionali. Tra molti si era anche perso la lingua italiana, per esempio. esempio, in famiglia mia non si parlava mai italiano, noi parlavamo sempre inglese, non eravamo una famiglia bilingue, diciamo. I genitori sì, parlavano italiano tra di loro, parlavano piuttosto dialetto, anche le altre famiglie italiane locali erano così, qualcuno, c'è sempre difficile stabilire la proporzione di famiglie italiane dove si parlava italiano e dove non si parlava italiano. Molti, per esempio, nelle città Glasgow e Edimburgo avevano più occasioni di trovarsi insieme e di fare una piccola Italia senza aver tanto bisogno di intrattenersi con altri in un modo di amicizia, a parte i clienti in botteghe. E succedeva, mi sembra, che molte delle famiglie in città continuavano a parlare italiano in casa, cosicché i figli erano bilingue o quasi. Ma fuori dalle grandi città, nelle più piccole comunità, le famiglie italiane erano molto più integrate, i figli appena se parlavano italiano.
Sì. Che significato dà il termine integrazione? Quando dice integrati, che cosa significa per lei?
Significa essere, considerarsi un britannico, considerarsi e pensare piuttosto come britannico che come italiano. Significa avere una conoscenza di tutta la storia, cultura, sono parole grosse, ma però senza abbandonare tutt'altro, senza abbandonare l'eredità, il patrimonio italiano. A un certo momento era un patrimonio che molti volevano fuggire, volevano evadere da questo patrimonio, perché era un grosso svantaggio in quel periodo, il periodo della seconda guerra, per esempio. Poi dopo, a cominciare dagli anni 60, direi, ci si rese conto che non c'era più bisogno di vergognarsi per il background italiano, no? E era anzi un punto di vanto, di orgoglio. E allora si cominciò, da quel tempo, dagli anni 60, a vedere con fierezza e orgoglio quello che i genitori, i primi che venivano prima della guerra, quello che avevano fatto.
Quindi la seconda generazione era?
La seconda generazione.
La prima si era vergognata, la seconda no.
Sì, è vero, è vero. E mi sembra che, questa è soltanto un'impressione, che adesso si sta verificando una specie di ritorno a una specie di italietta, assieme a una specie di campanilismo dentro questa italietta. E molti italiani,
cioè, qui, vogliono mostrare di essere italiani,
vogliono mostrare di essere italiani, sì, e questo è un bene, ma nel voler mostrarlo molti si raggruppano di più e per certi versi si comincia a vedere che gli italiani sono piccoli gruppi di italiani che che rimangono fra di loro.
Un po' di regionalismo, campanile.
Sì, 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 sì. Vedi per esempio questo. Adesso ci sono, sorgono molti club, almeno di letto, no? Club di un villaggio qui o di un villaggio di là, va bene, ma va a finire che faremo un club degli inquilini di via Dante numero 21, per scherzo, no? No, per esempio i cinesi. Prendiamo il caso dei cinesi, tutti dicono, ma i cinesi sì, sono brave persone, lavorano bene, non c'è niente da dire, però si tengono fra di loro, è difficile conoscerli, si tengono fra di loro, non si integrano con il paese.
Cioè fanno ghetto un po'.
Sì, fanno un po' ghetto.
Anche nelle abitazioni?
Sì, sì.
C'è una zona, un sobborgo, che si può dire dei cinesi?
Sì, quasi, quasi, no, non tanto questo, ma...
E degli italiani hai visto?
Ma io ho paura che questa vada, mentalità sì, si sta...
Ho capito.
Si sta ricreando. E secondo me non dovrebbe ricreare. Si può benissimo essere italiani ed essere scozzesi. Senza forzare troppo questa mentalità di ghetto.
Ma questa mentalità che lei così percepisce sta emergendo è più da parte dei genitori o dei figli? Cioè da chi è spinta maggiormente? Dalla prima generazione, dalla seconda o dalla terza?
In un certo senso dalla terza, che ha riscoperto l'italianità.
Quindi non nati in Italia?
No, no.
Giusto?
Sì, sì, sì. Sì. Poi, ovviamente, abbiamo altre immigrazioni. E i vecchi, gli immigrati vecchi o le famiglie di vecchia immigrazione, molto stabilita e molto più integrata, e si vede che c'è qualche volta una difficoltà tra i residenti, gli immigrati di vecchia stampa e gli immigrati di nuova stampa, che quelli nuovi vengono in un'Italia che è molto cambiata, e quelli che sono di seconda o terza generazione qui sentono l'italianità, ma non è difficile sapere cos'è questa italianità. È un'italianità sorpassata in certi versi. La mentalità è cambiata, hanno più la mentalità scozzese che non la mentalità italiana.
I nuovi italiani?
No, cioè le famiglie vecchie qui hanno più la mentalità scozzese che non quella italiana.
E i nuovi arrivati italiani? Diciamo la prima generazione di adesso, quelli che di nuova immigrazione, sono portatori di un modello culturale italiano o no? Cioè possono essere un riferimento per la terza generazione?
In che senso?
Nel senso che la terza generazione sono i figli degli italiani nati qua.
Sì.
Giusto? Quindi hanno i genitori nati qua, ma i nonni nati in Italia.
Sì.
Nel corso di questo periodo il modello culturale italiano non è stato fresco e rinnovato, perché è quello dei nonni.
Sì.
Giusto?
Sì.
Il loro riferimento culturale può essere l'estate, quando vanno...
Esatto, lei dice
e poi, giusto. E poi sì, può essere quello dei nuovi italiani che vengono, di nuova immigrazione,
sì,
e quindi sarebbe la prima nuova immigrazione,
sì,
la prima generazione,
sì,
di ventenni e trentenni che migrano giusto ora, sì, e che potrebbero essere portatori di valori, di cultura italiana attuale.
Attuale.
Giusto. Allora io chiedevo, la terza generazione può recepire da questa nuova prima generazione che immigra un modello dei riferimenti culturali di tipo italiano?
Sì, può, ma dipende da quello che fanno. Molti dei giovani della terza generazione studiano all'università diverse cose, molti studiano in italiano, ma molti studiano altre cose, altre professioni. Molti vanno in Italia a parte le vacanze d'estate. Sono parecchi che sono andati a viverci anche l'inverno, a fare diverse cose e conoscono la vita attuale, la vita moderna, la vita delle città. Altri però non conoscono l'Italia a parte le vacanze, così che conoscono la spiaggia, conoscono forse il paese, il villaggio, e pensano, io avevo sentito per esempio la trasmissione radiofonica recentemente, dove c'erano qualche giovane che diceva, ma in Italia la vita è molto lenta, non c'è animazione, non ci si annoia, eccetera. Ovviamente questa, un ragazzo, non mi ricordo più, ovviamente va lì a stare in paese o poi va in spiaggia, ma certo non conosce la vita normale, la vita di ogni giorno a Milano, a Torino, a Roma. È molto più movimentato che qui, molto di più. E si vede che
i
punti di riferimento sono confusi, diciamo. Confusi.
Comunque adesso come adesso, lei mi diceva per telefono che è difficile parlare di una comunità italiana.
Sì.
O di una collettività italiana.
Sì.
È più difficile che nel passato o è una situazione che si sta creando adesso?
No,
della frammentazione della comunità.
C'è una frammentazione, è più difficile adesso parlare di collettività o di comunità italiana che non prima. Prima erano tutti, lavoravano tutti quasi nel medesimo ramo, no? Erano tutti o quasi nati nell'Italia, avevano tutti gli stessi problemi sociali e commerciali, eccetera, e mentali. E si raggruppavano per specie di protezione, nel senso più lato. Adesso sembra che la comunità è più organizzata, abbiamo le associazioni, abbiamo molte più cose che sono organizzate per gli italiani in Scozia. Però questa comunità sembra che si sia raggruppata sempre attorno alla comunità di prospettiva, la comunità di lavorare in un ramo.
Come ha detto, di?
È quasi una comunità di mestiere piuttosto che una comunità di italiani.
Corporazioni.
Sì, sì, sì. Allora è difficile avere una comunità che lega tutti gli italiani. Sono moltissimi italiani che non appartengono a queste comunità, che vorrebbero appartenere a queste comunità, però sono così integrati hanno la vita fuori dal mestiere tradizionale che trovano difficile fare parte di questa comunità, a parte i legami normali familiari. E questo rende difficile il senso di comunità più esteso.
Volendo fare una mappa di questi gruppi esistenti all'interno della comunità, no? Quali e quanti lei definirebbe ci sono?
I gruppi dentro?
Cioè lei dice c'è un gruppo di italiani che è la comunità tradizionale,
sì,
quella che si unisce,
sì,
intorno al mestiere di negoziante.
Sì.
E poi esiste un gruppo di italiani che sono un po' separati da tutti gli altri,
sì,
che sono quelli che hanno scelto un altro mestiere,
sì,
giusto? Sono due gruppi.
Sì.
Esiste un terzo gruppo, un quarto gruppo all'interno di questa,
sì,
di questi italiani che ci sono.
Sì, c'è.
Cioè volendo appunto dire...
Sì, c'è un gruppo, c'è un gruppo. Beh, gruppo non è una parola, però ci sono molte persone di origine italiana che ben presto, e parlo di anni fa, hanno perso il senso di italianità, che non parlano italiano loro, i figli poi parlano anche meno, che sono scozzesi al 100%, e non è neanche che si siano sposati con scozzesi, qualche volta sì, qualche volta no, ma viene piuttosto dalla situazione in cui si trovavano, senza italiani attorno, in un piccolo paese qui e là. Si identificavano piuttosto, molto di più, con i locali e non con gli altri connazionali, che non c'erano vicini. E sono parecchi, molti direi, sparsi tra tutta la Scozia, che da anni avevano perso tutta questa...
Quindi sono sciolti, diciamo,
sì,
le persone sciolte.
Sì, sono sciolti, sono molti, molti,
che sono parecchi.
Rimane il nome italiano, però che non hanno questo senso di italianità.
Sì,
è molto difficile parlare di comunità, però la comunità come si presenta è molto accettata, è molto quotata.
Cioè l'immagine dell'italiano ad Edimburgo, nella Scozia tutta, è un'immagine positiva.
Ah sì, 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 abbiamo guadagnato molto rispetto, ma moltissimo rispetto. Rispetto per il modo di vivere, perché la stragrande maggioranza sono persone brave, oneste, con il cuore aperto a tutte. Gli influssi locali, eccetera, e io mi auguro che continui così e che non vediamo un ritorno a una comunità chiusa, che c'è il pericolo in qualche settore, sembra che vuole chiudersi dentro questa comunità,
mettere nel caffè.
Sì.
Sì. C'è una possibilità di incontro tra gli italiani che continuano a essere fish and chips e gli italiani che hanno scelto altre tradizioni?
Sì, 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 sì.
Su che cosa viene l'incontro?
Beh, è un incontro piuttosto su scala personale.
Rapporti
personali, sì, rapporti personali.
Mm-hmm.
E E poi siamo tutti consci che siamo tutti, qualsiasi cosa che facciamo, qualsiasi professione che facciamo, siamo tutti usciti da queste piccole poteri, fish and chips.
Quindi la matrice è uguale per tutti.
La matrice è uguale per tutti. Sì, sì, uguale per tutti.
Prima lei accennava il fatto dei matrimoni, no? Che c'è un chi sposa italiani, chi si sposa scozzese, cioè
sì.
Esiste un cambiamento in questo. Cioè, si può a livello di percezione, perché non è possibile fare un atto di
sì.
Dire se sono aumentati, diminuiti, rimasti stazionari matrimoni tra italiani o italiani scozzesi. Cioè dove va la tendenza?
Oh, io direi che sono aumentati.
Quale?
I matrimoni tra italiani e non
che,
italiani.
E non italiani.
Sì, sì. Sì.
Mm-hmm.
E questo è un segno di sviluppo, un segno di la parola, di integrazione.
Mm-hmm.
Perché prima non era ben visto.
Da parte degli italiani.
Da parte degli italiani non era ben visto sposare fuori dalle famiglie italiane. Ma sono anni ormai che questo non vale più.
Mm-hmm. Quindi anche l'educazione in seno alla famiglia è una discussione aperta per lo più.
Sì, 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 sì.
Mm-hmm.
Sì, sì.
Sia da parte delle madri che dei padri.
Sì.
Non
sì.
C'è un bilanciamento.
No.
E quali sono gli elementi che in una famiglia fanno mantenere la cultura italiana?
Ah, questo è difficile. Si può partire dai luoghi comuni e dire che è la tavola che mantiene l'italianità. E va bene, questo è vero, è verissimo. C'è la lingua, che sia parlata bene o che sia un po' stroppiata, non importa, ma la lingua c'è, i canti, eccetera, tutti quei luoghi comuni che fanno mantenere il senso dell'italianità tra le famiglie. Ancora un certo senso di comunità, benché io avevo detto che essere una comunità italiana è molto più difficile adesso che non prima. Però esiste un senso mentale di comunità, perché siamo diversi di nomi, di abitudini domestiche, in molti sensi. È una specie di massoneria, no? Italiana. Uno si presenta a un nome italiano, un altro si presenta a un nome italiano. C'è qualche rapporto di base, no? Un certo modo di comportarsi che può essere benissimo, può essere scozzese al 100%, però c'è un scintillo, c'è una scintilla dentro, che ogni tanto, sì, ogni tanto vieni fuori, no? Una maniera di un certo
di
allegria. Anche questo è un luogo comune, perché ci sono moltissimi italiani anche più di noi che non siamo allegri per costituzione, però ogni tanto una certa allegria spontanea anche nel più lugubre
spruzzatino.
Sì.
Il fattore religioso secondo lei integra o no? Cioè, lega meglio?
Sì, credo di sì. Era certo un elemento essenziale nelle altre generazioni. Un po' meno adesso, però per la maggior parte sì, la religione è una cosa che lega, La religione era anche uno strumento, se posso chiamarlo così, per, non soltanto per legare gli italiani assieme, ma anche per aiutarli ad integrare nella comunità locale. Perciò gli italiani erano più integrati con gli irlandesi per via della parrocchia, la chiesa, che non con gli scozzesi scozzesi.
Protestanti.
Sì. Sì.
Quindi le minoranze cattoliche si ritrovavano di più.
Sì, dentro un'altra minoranza, che gli italiani erano in minoranza
Gli irlandesi
e si
anche.
trovavano in una minoranza cattolica che era per la
L'esercito.
più parte irlandese. E perciò ovviamente lei parlava di matrimonio, direi così che i matrimoni più frequenti tra italiani e non italiani erano tra italiani e irlandesi, o irlandesi di origine.
Nessuno ha mai fatto un rapporto, una statistica, una rilevazione su questa tendenza degli italiani, cioè a livello di matrimoni cattolici, non cattolici. Esiste qualcosa? No, mai fatto no. E da un punto di vista di ascesa professionale, la terza generazione, secondo lei, verso quale tipo di professione si orienta maggiormente?
Qui ci vorrebbero le statistiche che non ci sono.
Andiamo per
Se
percezione.
impressione, beh, impressionistica, direi l'insegnamento per primo, poi le professioni tradizionali, diritto, medicina. L'industria, molti ormai nell'industria, nei vari settori, nelle varie mansioni. Però forse era la seconda generazione che voleva andare più nelle professioni. Adesso, con il benessere il benessere che si sta verificando ancora, molti dei giovani preferire, poi la situazione economica, le condizioni sono molto difficili adesso, molti giovani della terza generazione vedono il futuro nel settore tradizionale, cioè negozi,
Ah, quindi c'è un ritorno.
commercio. Nel commercio personale, cioè.
Ritornano al negozio.
Credo di sì, credo
Ah,
di sì.
sì?
Sì. Anche molti che studiano.
Cioè, riprendono la proprietà del negozio.
Molti sì, molti sì.
Un ritorno alle origini.
Un ritorno alle origini. Però, un ritorno alle origini, però su un trampolino.
Migliore.
Molto migliore, molto migliore.
Cioè, quali sono i vantaggi di adesso
I vantaggi?
rispetto all'origine?
Beh, all'origine la prima generazione, come sappiamo, dovevano cominciare da capo, con niente, niente, niente. La seconda dovevano quasi cominciare da capo, perché quello che avevano i genitori era poco sufficiente per una famiglia, ma non per una famiglia che già si estendeva. Allora la seconda generazione ha dovuto andare a sgobbare per mettere su un negozio qualsiasi. Mentre la terza generazione, uscita da famiglie dove tutto questo lavoro era stato fatto, si trovano molto, molto più facile avere un inizio in un negozio sia legato alla famiglia, sia non legato alla famiglia. È molto, molto facile per loro, per molti di loro, non per tutti. E poi il lavoro è duro, il lavoro di negozio, però non così duro come era prima.
Cioè gli orari sono meno stressanti.
Gli orari possono essere gli stessi, ma si può contare con molto più aiuto. Si possono permettersi di andare via in vacanze, mentre la prima e la seconda generazione quasi non potevano andare via. Non è così.
E la situazione della donna è cambiata?
Sì, oh sì, grazie a Dio.
Cioè?
Beh, si vede che le donne lavorano, sì, ma non sono in quello stato di lavoro stressante e pressante che devono fare casa e negozio allo stesso tempo e badare a tutti, mentre semmai erano gli uomini che andavano fuori, le donne mai. No, adesso è molto cambiato, molto, sono più liberi, più indipendenti.
Ma per esempio, è facile per una donna scegliere di non stare nel negozio e avviarsi in una professione diversa?
Sì.
Stando in una famiglia italiana, vivendo in una famiglia italiana.
Sì.
Cioè, c'è un po' il binario obbligato del negozio oppure c'è una possibilità maggiore di scelta?
Ah, sì, le possibilità di scelte sono uguali ormai per le donne italiane, le ragazze italiane che per tutte le altre. Sì, studiano, si mettono in diverse professioni, molte, abbiamo delle avvocatesse, abbiamo molti insegnanti che fanno carriera nell'educazione. Abbiamo giornalisti, scrittrici. Vedete quella giornalista Jane Franklin, che è una scrittrice.
È la figlia di Franklin?
No,
non c'è.
Un parente. Credo che la mia età era di me. C'è, per esempio, c'è Marcello Evaristi, scrittrice, che è una scrittrice in residenza a Sterling University, mi sembra, scrive delle cose, come dire altre cose per la BBC, altri giornali. Così abbiamo giornaliste, abbiamo scrittrice, abbiamo attrici. Sì, sono in tutti i rami.
Queste sono persone nate qui?
Sì, sono nate qui.
E mantengono la lingua italiana?
Mantengono la lingua italiana. Sì, anche tu che lo so, ma c'è le verità, so. In Francia non la conosco. Sì, sono diverse.
Bene.
Abbiamo avuto attori, abbiamo parlato di Tom Conti, abbiamo visto di Peri, tappare la parrucchiera. Allora adesso sta diventando, è una vedetta adesso, nel teatro. Avevamo Victor Karen, poverete, morto qualche anno fa. Lui era un attore scozzese, molto bene, aveva molto successo, era un Abbiamo detto tutto.
Comunque gente più scozzese forse che
Sì,
italiana, giusto,
è vero.
perché cioè non riesco a immaginare una persona nata, vissuta sempre qui, ma quanto possa fare riferimento alla cultura italiana, per quanto, vabbè, in casa ci siano due luoghi comuni, ma forse il punto di riferimento resta più la Scozia.
Sì. Sì.
Cioè, qual è il modello che prevale nella famiglia?
Qual è il modello che prevale nella famiglia? In che senso?
Cioè, il
Se
modello di riferimento nel modo di vivere, nel modo di comportarsi, nel modo di rapportarsi agli altri, nel modo di pensare.
piuttosto scozzese,
È
direi.
piuttosto sorprendente.
Piuttosto scozzese.
Nel modo di educare i figli, per esempio.
Anche nelle famiglie dove dove si sente di più l'italianità, sono molte famiglie dove, per esempio, l'ambiente è tutto italiano, dove si parla italiano in casa, ma anche lì direi che il modello di comportarsi è piuttosto scozzese. Modello di educare i figli piuttosto scozzese. Vuol dire che
In che senso questo qui? Perché
vediamo piuttosto possiamo vedere i difetti, se così si possono chiamare, i difetti degli italiani, della mentalità italiana, in modo più chiaro, mentre uno che è totalmente assorto nella cultura di una nazione non vede i difetti, e possiamo anche vedere i difetti della mentalità scozzese, ma vedere più chiari i difetti degli italiani.
Cioè, che cosa degli italiani evitate?
Che cosa evitiamo? Difficile dire in poche parole.
La cosa più appariscente, più grande. Che cosa ai figli di italiano non insegnate?
Che cosa non vogliamo imitare nelle abitudini degli italiani?
E che quindi nell'educazione che date ai figli cercate di non...
Difficile.
E che cosa imitate di più degli scozzesi?
Beh, in grandi parole, in grandi linee, sarebbe che vogliamo seguire di più, piuttosto il senso civico scozzese. E questo senso civico non lo vediamo nello stesso modo in Italia. E lo posso dire io che vissuto 7 anni a Milano, da buon milanese, vivendo una vita commerciale, una vita normale, e il senso civico è molto più sviluppato qui in Gran Bretagna che non in Italia. Ma di lì a dire che non c'è senso civico in Italia, questo è uno sbaglio. È concepito in un altro modo e abbiamo il pericolo di non intenderci più di dire o di pensare delle generalità, cioè gli italiani in Scozia possono capire male gli italiani d'Italia. E possiamo anche noi cadere nell'accettazione di luoghi comuni, questi luoghi comuni degli italiani che sono peccatori universali, cioè la furbizia, la mancanza di senso civico, burocrazia caotica, queste cose. E si sentono gli italiani in Scozia dire che è impossibile vivere in Italia, che l'Italia non può andare avanti, perché eccetera eccetera. Mentre uno che abita, che vive in Italia, non lo vede così. Vede, sì, abbiamo molti difetti in Italia, molti difetti governativi, politici, civici, eccetera, però il paese tira avanti, è un paese avanzato, molto avanzato. Ed è peccato che noi qui delle volte ci sentiamo cadere vittima di questi luoghi comuni, noi che dovremmo saper meglio.
Per esempio, quanto ho potuto vedere in alcune famiglie italiane di qua, c'è una certa maggiore severità nell'educazione delle figlie piuttosto che nell'educazione data ai figli maschi. Lei nota che questa è una condizione diffusa oppure no?
In che senso l'educazione?
Severità nel senso, non so, le figlie tenute un po' più sotto controllo dei maschi, un po' più orientate nelle proprie scelte, un po' più seguite che non i maschi.
Personalmente io non l'ho visto,
no.
Ma immagino che esista ancora in qualche famiglia. Immagino, sì.
Ma questo è un elemento comune anche alle famiglie scozzesi o no?
No, c'è più.
Cioè, il luogo comune.
Secondo noi c'è più disciplina, se è la parola, non so se è la parola, ma c'è più controllo, c'è più legame della famiglia nelle famiglie italiane. Qui si parla in modo grosso.
In generale.
Che nelle famiglie scozzesi. Però si fa troppo presto a balzare a fare queste generalità, perché parlando così si cade nell'errore di generalizzare su tutti gli scozzesi come se fossero dei marziani.